Nelle scritture di oggi vengono messe a tema due situazioni estreme che possono descrivere bene la nostra vita, o almeno alcune situazioni della nostra vita. Una è il diluvio e l'altra è il deserto. È il diluvio, o meglio, più che il diluvio, il post-diluvio, no? Come ci racconta la prima lettura. È quello che resta dopo il diluvio, dopo questa distruzione terribile voluta da Dio, che ha fatto piazza pulita, no? Di tutti gli esseri viventi, in particolare quegli uomini malvagi che abitavano la terra, non riuscivano a stare insieme, no? Ne parla anche la prima lettura, la prima lettera di Pietro, quando parla di quelle anime prigioniere in carcere, che si erano rifiutate di credere quando Dio, nella sua magnanimità, pazientava mentre Noè costruiva l'arca. Spazzati via, distrutti. Forse non è raro, vero, trovarci anche noi in situazioni così, dove ci ritroviamo completamente a terra, distrutti in un certo senso, dalle vicende della vita che ci attraversano come un trattore, no? Che schiaccia tutto. Quando veniamo privati delle certezze, degli affetti, ci sono vicende dolorose, magari dove siamo anche noi partecipi, colpevoli. Altre volte invece ci sembrano punizioni di Dio. E colpisce nella prima lettura come Dio decida di non fare mai più una cosa simile. Basta diluvio. Invece che distruggere ciò che è male, perché comunque il male continuerà, non è che sparisce con il diluvio, anzi ce n'è tanto, tanto anche oggi, e decide piuttosto che distruggere di fare un'alleanza, di fare un patto. No? Con Noè, con i suoi sette familiari scampati al diluvio, ma dice oggi con tutti gli esseri viventi. È un patto, con tutti. E in caso di male, no distruzione, patto. Ricordatevi di questo patto, dice Dio. Mette addirittura l'arcobaleno come monito, perché lui stesso, Dio, guardandolo, si ricordi che deve... non deve distruggere più, ma cercare un'intesa, cercare di recuperare, cercare di salvare. Sarà bello allora pensare ai diluvi della nostra vita che abbiamo vissuto, alla fatica di riprenderci, alla solitudine della ricostruzione. Forse ci siamo anche adesso. Mettiamo nel nostro cuore questa forza, questa certezza che c'è un patto, che non è una distruzione per niente. E la seconda situazione estrema è quella del deserto, di cui parla il Vangelo. Ma qui non è un luogo, diciamo, di punizione, no? Perché, avete sentito, è lo Spirito che subito getta, direbbe così il termine letterale, getta fuori Gesù nel deserto, subito dopo il battesimo. Nei pochi versetti prima c'era stato l'episodio, sapete, Marco è molto asciutto, no? Nel suo racconto del battesimo, e soprattutto quella voce, no? Che aveva detto a Gesù: tu sei il figlio mio, l'amato, in te mi sono compiaciuto, no? E dopo che Gesù ha sentito questa cosa, che probabilmente, anzi sicuramente già la sapeva, ma sentirsela dire con questa cordialità, con questa forza, no? Subito poi viene spinto nel deserto. Ieri provavo a chiedere ai bambini di catechismo se anche loro, consapevoli, no? Dell'essere figli, amati dai loro genitori, vivono certe volte delle situazioni in cui sono appunto un po' nel deserto, un po' da soli, un provati, c'erano già degli esempi a scuola, mi prendono in giro e poi, queste situazioni quindi di privazione, luoghi e occasioni anche di crescita, perché il deserto nella Bibbia è sempre un luogo importante, no? Di conoscenza del Signore, di fidanzamento, dice anche il profeta, no? È un luogo dove, privati di ogni sicurezza, riscopriamo il rapporto col Signore. E Gesù rimane infatti nel deserto 40 giorni, tentato da Satana. Satana è questo accusatore, colui che gli mette il dubbio, no? Che gli offre magari una pista alternativa. Negli altri Vangeli ci ricorda come lo porta sul pinnacolo del Tempio, gli offre tutti i regni della terra, lo fa, come dire, ribellare un po' a questo essere figlio. Non serve, sei tu. Qui appunto Gesù in questo deserto deve rafforzarsi nella sua, potremmo dire, identità di figlio, no? Si confronta con questo nemico per scoprire di più qual è tutta la forza, tutte le risorse che il Signore le ha messo nel cuore, la stabilità, la perseveranza che ha imparato dal Padre. E il deserto non è un luogo di distruzione, ma di crescita, di approfondimento. Domandiamoci allora anche per noi quali sono queste occasioni che ci sembrano deserti, ma in realtà sono luoghi di prova per rafforzare la nostra fede, la nostra vita, le nostre scelte, per sottometterci in un certo senso di più all'obbedienza della nostra vita, no? Alla fedeltà dei nostri affetti, all'integrità del nostro cammino. Ed è bello che il Signore nel deserto stava con le fiere, con le bestie, e gli angeli lo servivano. Dice così Marco, in un'immagine quindi anche di pace, ma anche, come dire, no, di grano e zizzania. Stava con le fiere, non sembrava insidiato, però stava con loro e gli angeli lo servivano. Gesù nel deserto ci insegna il modo con cui affrontare queste prove, ma forse c'è di più. Penso che Gesù, potremmo dire così, con queste due immagini, lui oggi nel deserto si prepari al diluvio. Provo a spiegarmi, no? Perché lui, in un certo senso, in quel deserto, dove è spinto dallo Spirito Santo, si prepara a quel diluvio, a quella distruzione che dovrà vivere a Gerusalemme. No, la sua morte. Nella sua morte lui proprio, come dice la prima a Pietro, la sua carne viene distrutta, muore, e tutta la sua vita sarà sempre di più un avvicinarsi a questo momento. Potremmo dire che la Quaresima la viviamo accompagnando Gesù a questo salto dal deserto al diluvio, in un certo senso, no? Là si lascerà uccidere, offrirà la sua vita e affronterà la morte a motivo dei nostri peccati, delle nostre ribellioni, proprio per ricondurci a Dio, proprio per offrirci quella nuova alleanza, molto più bella, molto più stabile, più vivificante di quell'arcobaleno in cielo, no? Che è l'effusione del suo sangue per noi, come tra poco vivremo nell'Eucarestia. Questo capite, è il nucleo del Vangelo. Questo è il Vangelo, questo suo affrontare il diluvio, cioè la morte, per darci la vita. È quella buona notizia che Gesù, finiti i 40 giorni, subito va a proclamare in tutta la Galilea, no? Il tempo è compiuto, il regno di Dio si è avvicinato, convertitevi e credete al Vangelo. Ci dobbiamo credere a questo passaggio per la vita. Non c'è un'anima che anche sia più prigioniera, più peccatrice, più da sola, più dimenticata, che non possa essere raggiunta da questa notizia. Non c'è deserto, diluvio o distruzione che non sia visitata dal Signore oggi, in questa prima domenica di Quaresima, perché quell'acqua non distrugge ma salva. Dice così Pietro nella seconda lettura: quest'acqua è invocazione, direbbe interrogazione, domanda rivolta a Dio, domanda di salvezza rivolta a Dio da parte di una buona coscienza in virtù della risurrezione di Gesù Cristo. È come dire che noi, quando siamo in un deserto, esprimiamo meglio, più profondamente a Lui questa domanda di salvezza, dalla nostra coscienza, dal nostro cuore. Non abbiamo paura allora oggi di accogliere questo tempo di Quaresima, anche come deserto, come occasione di conversione, di attesa, di invocazione. Non abbiamo paura di questo silenzio, di questa aridità, della solitudine magari in cui ci troviamo, perché sono tutte occasioni, no, per ricercare più intensamente il Signore, per offrirgli di più questa domanda e per imparare soprattutto da Lui a offrire la nostra vita.